Ave Maria, carissimi fratelli e sorelle, ben ritrovati con la nostra catechesi sui 10 comandamenti. In particolare ci stiamo occupando del 7° comandamento, non rubare, e ci stavamo occupando in particolare di quelle tematiche sulla dottrina sociale della Chiesa che ineriscono, che fanno parte, ecco, anche di questa tematica del 7° comandamento. Il 7° comandamento si occupa anche di questi, ecco, aspetti di dottrina sociale della Chiesa. La giustizia, ecco, stavamo parlando quindi della virtù della giustizia, la giustizia e la solidarietà sociale. Il bene comune, quindi il bene comune mira, dicevamo la volta precedente, alla totalità della persona, quindi non solo all'aspetto economico, ma non considera neppure esclusivamente l'individuo e la famiglia, né si esaurisce, diciamo, nell'ambito della società in cui si vive. Esso comprende il bene comune fra tutte le nazioni. Osservando quanto le relazioni internazionali andassero sempre più allargandosi, Pio XII avviò un magistero riguardo al bene comune tra tutti i popoli. Citiamo adesso Pio XII, una sua affermazione tratto dal documento Summi Pontificatus numero 54, scrive il Papa: il genere umano, anche se per un ordine naturale stabilito da Dio, è diviso in gruppi sociali, nazioni e stati indipendenti, perciò che si riferisce all'organizzazione del regime politico interno. È legato da vincoli reciproci di ordine giuridico e morale e costituisce una comunità universale di popoli orientata a conquistare il bene per tutte le persone e regolata da leggi che mantengono l'unità e promuovono una prosperità sempre crescente. In seguito i papi si sono occupati con frequenza del tema. Giovanni XXIII fonda il bene comune internazionale sul fatto che la dignità dell'uomo è uguale in tutte le nazioni. Il Concilio Vaticano II parte dal disegno divino di costituire la famiglia umana, la quale comprende l'insieme dell'umanità. Ma è Giovanni Paolo II che, rendendosi conto dell'internazionalizzazione delle relazioni umane a tutti i livelli, proclama continuamente la cooperazione tra i diversi popoli e nazioni. Nell'enciclica, molto importante, Sollicitudo Rei Socialis, il Papa consacra il termine solidarietà, che chiama anche internazionale, vale a dire una solidarietà tra le nazioni. Citiamo questa affermazione del Papa. Si tratta innanzitutto dell'interdipendenza, sentita cioè come sistema determinante di relazioni nel mondo contemporaneo, nelle sue componenti economica, culturale, politica e religiosa, e assunta come categoria morale. Quando l'interdipendenza viene così riconosciuta, la correlativa risposta come atteggiamento morale e sociale, come virtù, è la solidarietà. Questa dunque non è un sentimento di vaga compassione o di superficiale intenerimento per i mali di tante persone vicine o lontane. Al contrario, è la determinazione ferma e perseverante di impegnarsi per il bene comune, ossia per il bene di tutti e ciascuno, perché tutti siamo veramente responsabili di tutti. Tale determinazione è fondata sulla salda convinzione che le cause che frenano il pieno sviluppo siano quella brama del profitto e quella sete del potere di cui si è parlato. Diciamo che la solidarietà internazionale è la risposta etica e morale alla globalizzazione che ogni giorno assorbe nuovi aspetti della vita dei popoli, cioè l'economia, il commercio, le idee, la cultura, eccetera. La globalizzazione è eticamente ammissibile se diventa, diciamo, una globalizzazione condivisa. In questo campo il cristianesimo ha molto da dare, poiché la morale cristiana insegna che la giustizia deve essere completata con l'esercizio della carità. E quest'ultima è proprio una virtù specifica della fede cristiana. Ecco, un santo del nostro tempo, San José María Escrivá, difendeva l'esercizio della giustizia e ha affermato che la carità è come un generoso traboccare della giustizia. Ora, come dicevamo, la virtù della giustizia, beh, lo sottolineavamo nella puntata precedente, richiede di dare a ciascuno il suo. Cioè, di conseguenza, se si danneggia qualcuno, si commette un'ingiustizia, quindi è chiaro che è dovuta in tal caso una debita riparazione. Cioè, chi commette un'ingiustizia, oltre a confessarsi del peccato commesso, è obbligato a riparare. Se si tratta di un bene spirituale, come per esempio, non so, la reputazione, è necessario fare il possibile per ristabilirlo. Se si tratta di bene materiale, si deve restituire la quantità sottratta o quanto equivalga al danno causato. Come insegna Sant'Agostino, non viene perdonato il peccato a colui che sembra pentirsi del suo furto, ma potendolo fare non restituisce ciò che ha rubato. Le ragioni per le quali è richiesta la restituzione sono fondamentalmente due. L'ingiusto ritenere i beni altrui con il conseguente lucro personale il danno occasionato e l'ingiusto danneggiamento al prossimo anche nel caso in cui non si sia ottenuto alcun guadagno. Si può anche peccare collaborando tanto nel furto che nell'ingiusto danneggiamento. In entrambi i casi i collaboratori possono essere obbligati a restituire, secondo le diverse forme in cui hanno partecipato alle ingiustizie. È chiaro che voi capite come la casistica che si presenta è molto varia e il campo al quale si estendono i doveri della restituzione sono numerosi e a volte difficili da precisare. Innanzitutto occorre distinguere il tipo di violazione della giustizia, seconda che si tratti della sottrazione di un bene altrui o del furto dell'ingiusto danneggiamento con il quale si reca danno ad una persona. Esistono molti modi di appropriazione dei beni altrui, il furto senza violenza, il furto con violenza alle cose, alle persone, l'appropriazione indebita, cioè quando si trattiene un bene che è stato dato in deposito, per esempio, la truffa, no? Quando ci si fa dare delle cose con l'inganno, la malversazione di fondi pubblici, che ha una grande influenza sulla moralità pubblica, eccetera. Per quanto riguarda l'ingiusto danneggiamento, il danno può riguardare i beni della persona, la sua reputazione o altre svariate realtà alle quali ha diritto, per esempio il fatto di vincere un concorso, di esercitare una professione, di ottenere giusti profitti, eccetera. Se si tratta di un furto, si deve restituire tutto ciò che è stato rubato. Inoltre, in caso di ingiusto danneggiamento, si deve cercare il modo di compensarlo in conformità con il male causato. Perché ci sia l'obbligo di restituire, si richiede che il danno sia stato volontario, perché in certi casi esso viene causato per errore o per incidente. In ogni caso vanno seguite le leggi giuste di ogni paese. No, prendiamo per esempio il caso per gli incidenti stradali, per esempio. Si può peccare gravemente oppure solo lievemente contro la giustizia. Ecco, questa distinzione è valida anche riguardo alla restituzione. Non risulta sempre facile qualificare la gravità di un peccato di ingiustizia. Il criterio per valutare, diciamo, la malizia morale dipende principalmente dalla grandezza oggettiva del danno causato. Cioè, voi capite che non è lo stesso il furto di una quantità di denaro ad una persona, a un ente ricco, oppure a una persona che manca del necessario. Nonostante ciò, per esigenze di morale pubblica, certe quantità sono sempre considerate come materia grave, anche qualora vengano sottratte allo Stato. Dato che attualmente l'immoralità in questi ambiti è considerevole e che, capite, si è perso il senso e l'obbligo della restituzione dopo aver commesso un'ingiustizia, i cristiani devono chiedere consiglio riguardo a questo obbligo. In ogni caso, il Catechismo della Chiesa Cattolica enuncia alcuni criteri. In forza della giustizia commutativa, la riparazione dell'ingiustizia commessa esige la restituzione al proprietario di ciò che è stato derubato. Coloro che, direttamente o indirettamente, si sono appropriati di un bene altrui, sono tenuti a restituirlo, o se la cosa non c'è più, a rendere l'equivalente in natura o in denaro, come anche a corrispondere i frutti e i profitti che sarebbero stati legittimamente ricavati dal proprietario. Allo stesso modo hanno l'obbligo della restituzione in proporzione alla loro responsabilità o al vantaggio avutone tutti coloro che in qualche modo hanno preso parte al furto oppure ne hanno approfittato con cognizione di causa. Per esempio coloro che l'avessero ordinato o appoggiato avessero ricevuto la refurtiva. Ecco, citato in tal caso il numero 2412 del Catechismo della Chiesa Cattolica. Un altro punto di cui si occupa che inerisce il settimo comandamento è il rispetto per la creazione. Anche questa tematica è compresa in questo comandamento. Cioè tutti gli esseri creati sono al servizio dell'uomo. L'uomo e la donna possono disporre della natura degli animali per il loro uso e al loro servizio. Ma l'uomo non è padrone assoluto degli esseri creati, ma solo il loro amministratore, cioè questo è importante. E secondo l'espressione del libro della Genesi, l'incarico dato da Dio si concretizza in due missioni fissate da due verbi precisi, coltivare e custodire. Con il termine coltivare si vuole indicare che una volta conclusa la creazione, Dio la dona all'uomo e alla donna perché sviluppino le immense potenzialità che l'opera creata racchiude. Cioè, come se Dio avesse terminato la creazione, in maniera grezza e la donasse all'uomo perché la perfezione. E allora qui assume, diciamo, importanza il lavoro dell'uomo. L'uomo, mediante la sua attività, prolunga il settimo giorno della creazione e in questo modo diviene co-creatore con Dio. Nello stesso tempo il verbo custodire indica l'obbligo imposto all'uomo di prendersi cura della creazione. Da qui derivano le esigenze etiche dell'ecologia. Di conseguenza l'uomo può usare la creazione, usare, ma non ne deve abusare, cioè distruggendo. Il tema dell'ecologia entra così nel campo della morale cattolica. Ecologia deriva dal greco oikos, che significa focolare o patrimonio, cioè come parte della scienza morale. L'ecologia tratta dell'obbligo che l'uomo ha di prendersi cura del mondo, che è la casa, diciamo, dove abita, che rappresenta il patrimonio comune di tutti gli uomini. Per questo la morale rifiuta ogni abuso della creazione e condanna i danni che sono provocati alla generazione attuale, soprattutto a quella futura. Ecco, il Magistero, di questa questione, di questa tematica, se ne è ampiamente occupato. Un altro punto importante trattato dal settimo comandamento è la giustizia tributaria. La condizione sociale dell'uomo e i principi della giustizia distributiva e legale richiedono che tutti i cittadini, ciascuno nella misura giusta di ciò che gli compete, contribuiscano al bene comune dell'intera società. Nella Bibbia sono molto numerosi i dati circa il senso e l'obbligo del pagamento delle tasse. Una volta entrati nella terra promessa, gli israeliti dovevano pagare la decima per accudire alle necessità degli altri, cioè come aiutare, che so, il levita, il forestiero, l'orfano e la vedova. Deuteronomio capitolo 26 versetto 12. Il libro del Siracide incoraggia i cittadini a pagare i tributi con gioia. Siracide capitolo 16 versetti 13-15. Nel Nuovo Testamento la domanda sull'obbligo di pagare il tributo che i farisei e gli erodiani pongono a Gesù e la questione sul fatto se egli pagasse o meno il tributo per il Tempio, cioè rivelano fino a che punto l'obbligo delle tasse fosse presente nella coscienza dell'israelita. In seguito poi gli apostoli insistono con i battezzati perché paghino il tributo indicato dalle leggi dell'impero. Basandosi quindi su tale insegnamento biblico, i cristiani si sentirono obbligati a contribuire al bene comune con il giusto pagamento delle imposte. Il filosofo e apologeta San Giustino difende la cittadinanza dei cristiani, dato che pagano tributi come tutti gli altri cittadini dell'impero. Cito questa testimonianza di San Giustino. Relativamente alle tasse e alle contribuzioni, noi ci sforziamo di pagarne in ogni luogo così come egli, il Signore, ci ha insegnato. Quindi la morale insegna che le leggi fiscali obbligano in coscienza sempre che siano giuste. E per valutare la giustizia di tali leggi vengono proposti alcuni criteri, cioè che la legge sia promulgata dall'autorità competente, che la causa che, diciamo, motiva le tasse sia giusta, che esista la debita proporzione con le entrate, che i fini ai quali il denaro raccolto viene devoluto, siano onesti e che ci sia trasparenza nell'amministrazione delle somme percepite. È evidente che non è sempre facile discernere e regolare il valore di questi criteri morali. E inoltre è un fatto che le leggi fiscali ammettono diverse interpretazioni. nell'insieme la coscienza del credente si muove tra questi due limiti, tra l'obbligo di compiere la legge con il fine di contribuire al bene comune e la pressione fiscale che a volte esagera nello zelo per percepire soldi. Giovanni Paolo II ha affermato che in certe occasioni i cittadini sono vittime di ingiustizie nell'ambito del pagamento delle tasse, perciò si deve esaminare la giustizia delle leggi fiscali e in ogni caso si devono far valere i propri diritti e difenderli. Ora, basandosi su questi principi esposti, quali il carattere radicalmente sociale della persona, l'importanza della vita sociale, l'importanza della politica per l'esistenza dei popoli, il significato del bene comune, l'influenza delle leggi sulla pace sociale, eccetera, si esige che tutti i cittadini collaborino al bene del vivere comune. Ora, a questa somma di interessi, il cristianesimo aggiunge l'obbligo di preoccuparsi di tutti gli uomini in forza del comandamento dell'amore. Ecco, per questo è obbligo di coscienza che tutti i cristiani si impegnino, ciascuno nel suo campo, a contribuire al bene della società. E la Chiesa esorta coloro che abbiano qualità per farlo a impegnarsi nella vita pubblica dei popoli. Ecco, il Concilio Vaticano II insegna nella Gaudium et Spes numero 75, la Chiesa stima degna di lode e di considerazione l'opera di coloro che per servire gli uomini si dedicano al bene della cosa pubblica e assumano il peso delle relative responsabilità. Ora, questa dottrina è contenuta anche in altri documenti del Magistero. Ecco, uno degli ultimi testi magisteriali, l'esortazione apostolica Christi Fidelis Laici. Per animare cristianamente l'ordine temporale, nel senso detto di servire la persona e la società, i fedeli laici non possono affatto abdicare alla partecipazione alla politica, ossia alla molteplice e varia azione economica, sociale, legislativa, amministrativa e culturale destinata a promuovere organicamente e istituzionalmente il bene comune. Come ripetutamente hanno affermato i padri sinodali, tutti e ciascuno hanno diritto e dovere di partecipare alla politica, sia pure con diversità e complementarità di forme, livelli, compiti e responsabilità. Le accuse di attivismo, di idolatria del potere, di egoismo e di corruzione, che non infrequentemente vengono rivolte agli uomini di governo, del Parlamento, della classe dominante, del partito politico, come pure l'opinione non poco diffusa che la politica sia un luogo di necessario pericolo morale, non giustificano minimamente né lo scetticismo né l'assenteismo dei cristiani per la cosa pubblica. Quindi è molto chiaro su questo il Magistero della Chiesa. Un recente documento della Congregazione per la Dottrina della Fede, che risale al 2002, richiama l'attenzione su questo stesso dovere, mentre sprona, la coscienza dei politici cattolici, perché nell'elaborazione delle leggi e nella loro azione nella vita pubblica, tenendo sempre conto dell'autonomia della politica, agiscano sempre in accordo con gli insegnamenti morali della Chiesa. Cioè, in concreto, questo documento, che poi è la nota dottrinale circa alcune questioni riguardanti l'impegno e il comportamento dei cattolici nella vita politica, 24 novembre 2002. E questo documento insegna che i cattolici non possono cedere al relativismo laicista in questioni che presuppongono esigenze etiche fondamentali e rinunciabili, come quelle, quindi non possono cedere a compromessi in queste materie, per esempio aborto, eutanasia, ciò che riguarda i diritti relativi all'embrione. Analogamente devono essere salvaguardate la tutela e la promozione della famiglia fondata sul matrimonio monogamico tra persone di sesso diverso e protetta nella sua unità e stabilità a fronte delle moderne leggi sul divorzio. Né si può transigere per quanto riguarda la difesa della libertà di educazione ai genitori per i propri figli e la tutela sociale dei minori, né in ciò che concerne la liberazione delle vittime dalle moderne forme di schiavitù, la protezione del diritto alla libertà religiosa e tutto ciò che è relativo alla pace. Ecco. Davanti al relativismo etico che domina in tanti ambienti della società, questo documento precisa. Questa concezione relativista del pluralismo nulla ha a che vedere con la legittima libertà dei cittadini cattolici di scegliere tra le opinioni politiche compatibili con la fede, la legge morale naturale, quella che secondo il proprio criterio meglio si adegua alle esigenze del bene comune. La libertà politica non è né può essere fondata sull'idea relativista che tutte le concezioni sul bene dell'uomo hanno la stessa verità e lo stesso valore. Perciò il cattolico non può collaborare e tantomeno contribuire al male, anzi, nella misura in cui conduce una vita cristiana, contribuisce a porre le basi di una vera vita democratica, basata sulla verità e sul bene. Questo dovrebbe essere chiaro, perché solo in questo modo si favorisce il radicarsi, diciamo, della vera democrazia. Sempre la nota. Se il cristiano è tenuto ad ammettere la legittima molteplicità e diversità delle opzioni temporali, egli è ugualmente chiamato a dissentire da una concezione del pluralismo in chiave di relativismo morale, nociva per la stessa vita democratica, la quale ha bisogno di fondamenti veri e solidi, vale a dire di principi etici che per la loro natura e per il loro ruolo di fondamento della vita sociale non sono negoziabili. Ecco. E terminiamo, in ultimo, prima della pausa musicale, con una considerazione circa la cooperazione al male. La nota in tal senso avverte che i cattolici hanno il preciso obbligo di opporsi a ogni legge che risulti un attentato alla vita umana. Nello stesso tempo essa ricorda che per essi, come per ogni cattolico, vige l'impossibilità di partecipare a campagne di opinione in favore di simili leggi, né ad alcune consentito dare ad esse il suo appoggio con il proprio voto. Per parte sua, poi, il Catechismo della Chiesa Cattolica insegna che la cooperazione formale a un aborto costituisce una colpa grave e condanna altresì la cooperazione volontaria al suicidio e qualsiasi tipo di cooperazione diretta alla produzione clandestina di droghe e al loro traffico. Quindi vedete come è chiaro l'insegnamento del magistero e della morale su questi punti importanti. Bene, ci fermiamo qui per ora, amici carissimi, proponendovi così una breve pausa di riflessione. Tra qualche minuto riprenderemo la parola, via col break musicale. Thank you. amici carissimi, continuiamo e quindi riprendiamo dopo questa pausa musicale e ecco, passiamo adesso a riflettere sull'ottavo comandamento: non dire falsa testimonianza. La base biblica di questo comandamento, Esodo 20:16, non pronunciare falsa testimonianza contro il tuo prossimo. Questa stessa espressione si ripete letteralmente nel Deuteronomio, capitolo 5, versetto 20. Il Levitico più esplicito, Levitico 19:11, non ruberete né userete inganno, menzogna gli uni a danno degli altri. Ecco, in questo caso, vedete, la menzogna viene unita alla calunnia, dato che esse vanno spesso insieme. Così afferma il libro del Siracide, capitolo 7, versetti 12-13. Non fabbricare menzogne contro tuo fratello, neppure qualcosa di simile contro l'amico. Non volere in nessun modo ricorrere alla menzogna, perché le sue conseguenze non sono buone. La gravità della menzogna non consiste tanto nell'occultare la verità col fine di ingannare, quanto nell'usarla come arma per danneggiare il prossimo. E quanto denuncia Gesù quando perfeziona questo comandamento, cioè fu detto agli antichi non spergiurare, ma adempi con il Signore i tuoi giuramenti. In effetti, colui che si abitua alla menzogna l'userà quasi sempre per difendersi davanti al prossimo, e questo porta alla calunnia. E può anche portare sino allo spergiuro, ossia giurare il falso davanti ai tribunali. Esistono diverse definizioni della menzogna, dato che non è sempre facile fissarne il senso esatto. Dunque, il Catechismo della Chiesa Cattolica lo ha interpretato in questi termini, numero 2483, cioè mentire è parlare o agire contro la verità per indurre in errore chi ha il diritto di conoscerla. Pure nel numero 2508, la menzogna consiste nel dire il falso con l'intenzione di ingannare il prossimo, il quale ha diritto alla verità. Di conseguenza la menzogna comporta il desiderio di ingannare. Tuttavia, oltre a questo inganno ricercato dalla menzogna, è importante far risaltare l'aspetto positivo di questo comandamento, che implica l'obbligo di dire la verità. L'uomo e la donna devono infatti amare la verità, cioè esprimerla, difenderla, comunicarla, dato che la verità è propria, diciamo, dell'essere razionale, dell'uomo. Questo perché la razionalità, quindi caratteristica essenziale dell'essere umano, ricerca naturalmente la verità. Infatti anche Aristotele, no? Diceva: ogni uomo per natura desidera conoscere la verità. Ora, se la verità quindi è l'oggetto e il fine della riflessione umana, è anche una realtà centrale della rivelazione, perché la verità è in stretta relazione con Dio, egli è la verità. Anzi, come insegna il libro dei Proverbi, Dio è fonte di ogni verità. Così il libro di Samuele constata: ora, Signore, tu sei Dio, le tue parole sono verità. E il salmista confessa che ha scelto la via della verità, dato che verità sono tutti i tuoi comandi. Verità è la tua legge, Salmo 119. Ma soprattutto la verità si relaziona, diciamo, alla stessa persona di Gesù. San Giovanni riporta questa affermazione che Gesù fa di se stesso, no? La verità. il Vangelo, no? La verità. Gesù si dichiara di se stesso: io sono la via, la verità e la vita. Io come luce sono venuto nel mondo perché chiunque crede in me non rimanga nelle tenebre. Conoscerete la verità e la verità vi farà liberi. Quindi questa vocazione, diciamo, dell'uomo alla verità, che per il cristiano costituisce uno stile di vita, Gesù, diciamo, la sigilla con un comandamento imperativo ai suoi discepoli, con il quale completa l'ottavo comandamento: sia invece il vostro parlare sì sì, no no, il di più viene dal maligno. Quindi ecco il discorso della virtù della veracità, che il Catechismo della Chiesa Cattolica definisce così, nel numero 2468. La verità in quanto rettitudine dell'agire, del parlare umano, è detta veracità, sincerità o franchezza. La verità o veracità è la virtù che consiste nel mostrarsi veri nei propri atti e nell'affermare il vero nelle proprie parole, rifuggendo dalla doppiezza, dalla simulazione e dall'ipocrisia. Quindi mi sembra chiaro. E così, amici carissimi, siamo giunti al termine della nostra trasmissione. Per oggi è tutto, vi ringraziamo della vostra cortese attenzione, Ave Maria e un buon proseguimento con gli altri nostri programmi.